Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Davide Fersini.
E oggi è un tema molto interessante quello che affrontiamo, perché lo dicevo prima nell'illustrazione del percorso di ascolto, è raro ormai che un'opera venga incisa in studio, molto raro, perché sono molte le spese, perché è un investimento veramente anche... Bisogna crederci fino in fondo, perché non si sa che successo potrà.
A me l'idea piace molto, devo dire verità.
Certo, anche perché l'idea di chiudersi in uno studio, in un auditorio e registrare intensamente, correggendo gli errori. Oggi forse si vuole anche più l'impatto dal vivo, chi lo sa, ma adesso ne parliamo con i nostri ospiti.
Certo.
Che sono due esperti. Poi, tra l'altro, su questa questione di Turandot e Papano avremo anche altre interferenze
altre cose, certo.
Inglesi, ma ne parliamo nel corso della puntata. Allora, nostri ospiti, diamo subito il benvenuto a Nicola Cattò.
Certamente, il direttore della rivista Musica, che i nostri ascoltatori ben conoscono, sempre ospite di Voi che sapete, ma anche come recensore raffinato di concerti e altri appuntamenti musicali. Buongiorno Nicola.
Grazie della presentazione, buongiorno a tutti.
Nicola, io partirei proprio da te, perché appunto, come dicevamo, è ormai una assoluta rarità. Io non so quando è stata l'ultima che mi venga in mente opera registrata in studio, soprattutto di questo grande repertorio che è stato più volte testimoniato in disco. Allora, intanto ti chiedo, ne valeva la pena? Quindi anche implicitamente un giudizio su questa registrazione. E poi, come mai è ormai diventata una prassi rarissima questa la registrazione in studio?
Sì, tante domande e la risposta in realtà l'hai già data tu nella domanda stessa. Il grande repertorio, per cui diciamo quello dal primo 800 al primo 900, insomma quello che più è rappresentato nei teatri, non si registra più in studio, semplicemente perché costa troppo una registrazione in studio. Le vendite sono praticamente ormai inesistenti, i profitti streaming certo non colmano i costi di una registrazione, per cui quello che ancora si registra in studio sono particolari rarità dipendenti da etichette che hanno finanziamenti o proventi diversi. Faccio un esempio: il Palazzetto Bruzzane di Venezia, che appunto è franco-veneziano, dedicato al grande repertorio romantico francese, che si basa su questo patrimonio immenso di Madame Bru, e anche l'etichetta Château de Versailles, che incide il grande repertorio barocco francese, per cui ancora francese, ma sono, come dire, delle cose particolari. Per il resto, una volta si diceva che l'ultima registrazione in studio sarebbe stato il Tristano diretto da Pappano con Domingo, ma ormai sono passati quasi 20 anni e per fortuna qualcosa si è fatto ancora. L'altra domanda, valeva la pena? Sì, valeva la pena. Io sono stato anche presente in sala all'unica esecuzione pubblica di questa Turandot il 12 marzo dell'anno scorso, che concludeva i giorni di registrazione, diciamo così. È innanzitutto perché è l'unica edizione in studio, l'unica edizione discografica ufficiale che porta il finale di Alfano integrale.
Esatto.
Peraltro inciso in un disco Decca, ma solo il finale, non tutta l'opera con il finale. Poi anche perché è un'esecuzione di grandissimo livello, dal punto di vista orchestrale degna dei massimi confronti nella storia, e vocalmente è fra l'eccellente e il buono, poi magari entreremo nei dettagli, ma comunque sì, ne valeva assolutamente la pena.
E allora, visto che Nicola Cattò ha già lanciato la palla nel campo avversario, possiamo annunciare la prossima ospite.
La nostra ospite, siamo sempre onorati di averla con noi, è una cantante di grande livello, la fama la precede, ed è attualmente docente di canto al Conservatorio della Svizzera Italiana. Luisa Castellani, buongiorno.
Buongiorno, sono molto contenta di essere di nuovo con voi.
E allora Luisa, la palla è arrivata nel tuo campo, si è parlato di cast medio-alto, insomma, che cosa ne pensi? Partiamo ovviamente subito dalla protagonista, dal title role, intanto, Sondra Rodvanovsky.
Ma io onestamente non la conoscevo, non l'avevo mai sentita prima. E sentire la voce, una voce importante come quella di Turandot soltanto in una registrazione, e tra l'altro sì, ho cercato di mettere delle buone cuffie per avere comunque un ascolto, perché ci sono effettivamente delle dinamiche importantissime. Quello che ho trovato straordinario di questa esecuzione sono le dinamiche, cioè Pappano va veramente dai 4P, 5P ai 4F, e questo con tutto l'orchestra e le voci veramente vengono trattate con grande cura. ma mi solleva un pelino di dubbio il fatto che non ho sentito il metallo del drammatico dentro a questa registrazione, cioè un magnifico, splendido, sontuoso lirico che si... Sai, avevamo commentato Macbeth l'anno scorso per la... Ecco, un po' quella situazione lì, cioè bellissimo lirico che riesce ad affrontare un ruolo impervio come Lady Macbeth, in quel caso era Lane Trebko, e questa volta un pochino mi sembra quella situazione lì, cioè mi è mancato quel taglio che deve dare il drammatico di Turandot, ma che può darsi, ripeto, che invece dal vivo si sentisse Nicola, probabilmente ha avuto una percezione diversa.
Luisa, siamo andati subito a mettere la carne sul fuoco, insomma, e la stiamo forse anche un po' bruciacchiando. Siamo in medias res, stiamo dando un giudizio all'operazione che abbiamo ascoltato. Io credo però valga la pena, e tu ci puoi aiutare, e Nicola già ha accennato a questa questione, valga la pena di riflettere sull'importanza dell'operazione, al di là del risultato. Lo so che è difficile scindere le due cose, però il fatto di essere tornati in qualche modo a registrare in studio un'opera così ponderosa.
Questo
è quasi la normalità, diciamo così, per altre situazioni. Rarissimamente ci sono direttori che si espongono con delle incisioni dal vivo, ad esempio di un ciclo beethoveniano piuttosto che maleriano, possiamo citare, o musica più antica, pensiamo al barocco o cose di questo tipo, è tutto fatto in studio o quasi. Ecco, il fatto che si torni o si faccia più o meno per la prima volta, non è la prima volta, un'opera di queste dimensioni o anche altre opere, insomma siamo nel mondo del melodramma, in studio con tutte le attenzioni che devono essere riservate, quindi lasciamo un'eredità in qualche modo a chi viene dopo di noi, personalmente credo che sia un'operazione straordinaria e che debba in qualche modo, ecco il tuo punto di vista.
Questo è verissimo, perché quello che terrorizza davvero del futuro è che non ci siano poi esecuzioni curate, come tu dici giustamente, fino nel dettaglio di questi nostri anni, ma che siano quasi tutte cose live. E quindi effettivamente per il futuro, per lasciare qualche cosa di veramente ben fatto, ben approfondito e curato, questa è un'operazione che merita certamente tutta l'attenzione e il rispetto che le sono dovuti.
Merita, anche perché, però qui entriamo nel merito della questione, scusate il gioco di parole, perché chiaramente ci sono degli interessi a registrare un'opera come questa, e credo che l'interesse più grande sia quello di testimoniare la voce di Kaufman. E nel senso che, Nicola forse me lo confermerà, ci deve essere qualche cosa che muove una casa discografica a fare un'operazione come questa. Cioè ci deve essere un punto, una fiche sulla quale si investe, un luogo, un punto, un di interesse. È così?
Sì, allora Kaufman teoricamente, anche non teoricamente, è un artista Sony, quindi diciamo che questo è stato un prestito avuto da Warner per l'esecuzione in questione. Sicuramente è una delle due carte di grande risonanza, perché Kaufman, soprattutto nei paesi di lingua tedesca, è un artista che ancora vende, ma lo è anche Antonio Pappano, perché questa incisione, diciamo che porta avanti, non conclude, ma porta avanti il ciclo integrale delle opere di Puccini che lui aveva iniziato a incidere ancora quando si chiamava EMI.
Già.
E per cui insomma è una tappa su questo ciclo. Va anche detto che sia Sondra Radvanovsky, nome complicato, che Jonas Kaufman erano al debutto nelle loro rispettive nell'opera, insomma, e lui era anche Antonio Pappano, per cui è una cosa anche particolare, che una volta era abbastanza, non dico normale, ma che alcuni artisti affrontassero un ruolo solo in studio e non dal vivo. Poi non so se Radvanovsky e Kaufman lo affronteranno mai dal vivo, ma questo ci ha permesso nel corso degli anni, dei decenni, di avere dei contributi di artisti fenomenali che per motivi più diversi non hanno mai voluto, potuto affrontare alcuni ruoli in scena. Pensiamo solo a Butterfly di Mirella Freni o Tosca, pensiamo anche comunque allo stesso Tristano di Domingo, ma davvero la lista sarebbe infinita. Ecco, un'incisione del genere ci permette ancora di godere di queste cose, oltre che ovviamente di questi artisti nelle loro condizioni migliori, perché in studio c'è, si può riposare, si può rifare. Si dice infatti che Kaufman, almeno così scrive Gramophone, abbia rifatto 3 volte il do del secondo atto finché non era soddisfatto della qualità esecutiva. Chiaro, dal vivo è tutt'altra cosa. Però sì, Pappano e Kaufman sono i due, come dicono i responsabili delle case discografiche, i due selling point di questa esecuzione.
E allora ascoltiamolo. Raro fare un ascolto così lungo, a voi che sapete, Giovanni Conti, però è...
Sì, no, ci voleva. Devo dire che sono quasi con le lacrime agli occhi, sono profondamente commosso.
Diciamo che questo è un bonus track in realtà, perché Pappano e Kaufman evidentemente hanno deciso di regalare a chi compra il CD anche questa traccia isolata da sola, in modo da poterne godere al di fuori del flusso magmatico in cui è inserita all'interno dell'opera. Inutile dire, era Nessun Dorman, Jonas Kaufman, orchestra e coro dell'Accademia di Santa Cecilia, Antonio Pappano, il tutto tratto dalla incisione in studio che stiamo recensendo, in qualche modo commentando come un esempio, forse speriamo non ultimo, di incisione in studio, anche perché sentiamo che ce n'è bisogno. Dopo questo ascolto uno veramente pensa che ce n'è bisogno. E proprio per quello che si diceva prima, qui tiro di nuovo in ballo Luisa Castellani, cioè il fatto che di poter stare fermi davanti a un microfono e senza doversi muovere in palcoscenico modifica radicalmente l'emissione. Luisa.
Verissimo, Verissimo, la modifica, ma non sempre il meglio.
No, certo.
È questo che mi viene proprio da pensare. Cioè, qui c'è un'attenzione quasi entomologica su certi aspetti della voce. E invece in palcoscenico abbiamo tutto, abbiamo l'insieme del personaggio, abbiamo il movimento, il gesto. Tante volte, anche proprio didatticamente, io trovo che i gesti aiutino tantissimo l'emissione. Io qua sento una specie di incorniciamento di un quadro che si vuole realizzare in modo magnifico, ma che rimane per conto mio un po' artificiale. Cioè, io non ho le lacrime agli occhi.
Io non ho detto per cosa, Luisa, poteva essere anche per la delusione.
Ci picchia.
Beh, non fino a questo
no,
punto.
Non fino
no.
a questo punto. Però ti posso dire che a microfoni spenti dicevo a Davide: Lucianone ritorna, Lucianone ritorna.
Caro, infatti, perché qua sentiamo, io almeno sento una direzione dominghesca verso il baritono, il baritonare, che già in certi passaggi, non qui, non in quest'area, ma in certi passaggi dell'opera che ho sentito, effettivamente, insomma, mi preoccupano un po', perché è giovane, Capero, cioè, non so, ecco.
E infatti, Nicola, evidentemente, molti lo hanno scritto, questo è forse il picco da cui è iniziata una discesa di Kaufmann verso la senescenza, è così?
Non lo so, allora non saprei dire. Certo è che Kaufmann nell'ultimo anno circa ha avuto problemi di salute, un doppio Covid, un long Covid, non è in forma fisica e conseguentemente non è in forma vocale. In questa Turandot, appunto, dal vivo faceva abbastanza fatica, diciamo che soprattutto nel finale, che appunto l'Alfano originale è tremendo per entrambe le voci, ma anche soprattutto per il tenore, sale ripetutamente al do all'unisono col soprano, è veramente una cosa spaccavoci. Si sentiva una certa difficoltà. Io poi l'ho risentito a fine gennaio a Vienna in Aida e la crisi era molto più netta. Adesso sta provando e a giorni dovrebbe cantare uno dei ruoli più tremendi dell'intero repertorio tenorile, cioè il Tannhäuser di Wagner, che davvero una sfida clamorosa alla sua età, perché giustamente dice Luisa Castellani, oddio, non è giovanissimo, perché mi pare abbia 53 anni per un tenore. Non è proprio un bambino, ecco, e Tannhäuser ha un ruolo veramente tremendo, forse anche più di Tristano, forse anche più di Siegfried sotto certi punti di vista. E anche per questo, torniamo al discorso originario, lo studio aiuta, perché possiamo sentire il meglio di Jonas Kaufmann senza la fatica, o almeno con meno fatica, che ovviamente dal vivo è evidente, forse anche in maniera temporanea, glielo auguriamo tutti, per condizioni di salute non ottimali.
Sì, in effetti la registrazione ci porta verso quello che diceva Nicola, come dire, il testimoniare dei sogni, le possibilità di registrare cose che magari in teatro sarebbe meglio evitare, e forse anche per Kaufmann sarebbe meglio ritornare qualche passo indietro invece di fare Turandot, tornare alle Bohème, anche se anche lì c'è da lavorare.
In ogni caso credo che sia anche un investimento d'immagine dal punto di vista dell'Accademia di Santa Cecilia, la quale mette in gioco le sue compagini e ultimamente possiamo dire che non ha, al di là della direzione di Pappano, non sempre è stata brillantissima, questo è il mio punto di vista. Anche qui, chiedo conferma sia a Nicola sia a Luisa, il coro è sempre il coro di Santa Cecilia, per cui voglio dire, al di là delle questioni che potremmo aprire circa una riflessione sui cori operistici, non entriamo in questa, ma forse Davide vogliamo anche parlare di un altro aspetto.
Lo farei dopo il prossimo ascolto.
Benissimo, lasciamoci andare all'ascolto.
quasi a rispondere a Giovanni Conti, il coro di Santa Cecilia si è esibito in questo finale dell'atto primo, ai tuoi piedi ci prostriamo. Insomma, non era una prova così terribile. Adesso però chiedo l'opinione di Nicola Catò e poi giriamo subito l'argomento su un tema laterale riguardante Turandot. Nicola, cosa ci dici di questa prova?
Ma io onestamente l'ho trovata una prova di altissimo livello, anche perché, questo forse va detto, il coro era ancora distanziato in sala e immagino anche in registrazione, quindi l'intero coro occupava tutta la tribuna posteriore all'orchestra, per cui probabilmente dal primo all'ultimo corista correvano 30-40 metri, non è facile cantare in queste condizioni, quindi è una cosa che va tenuta in considerazione. Se posso anche aggiungere una piccola cosa, questa registrazione merita anche perché, come una volta, è una registrazione all star anche nei ruoli minori, oltre alla meravigliosa Ermonella Yao come Liu, che non è un ruolo minore. C'è anche per esempio il lusso di Michael Spire come Altum, che ci ricorda per esempio la mitica, forse la più mitica registrazione di Turandot di ogni tempo, quella diretta da Zubin Mehta, che vedeva Sir Peter Pierce come Altum, insomma. Per cui il disco serve anche magari a portare nei ruoli minori artisti che altrimenti non li affronterebbero dal vivo.
Certamente, questo è un tema interessante, queste cose le faceva anche Karajan, ricordiamo molto bene i suoi cast stellari con appunto Araiza in piccoli ruoli, oppure la Gruberova che faceva la voce dal cielo nel Don Carlo, insomma queste cose incredibili che si possono fare veramente solo in studio. Su questo Nicola hai perfettamente ragione. Abbiamo un piccolo problemino con il collegamento di Luisa Castellani, allora passiamo direttamente all'argomento laterale di cui parlavamo, perché Pappano, è vero, non aveva mai affrontato in Turandot, però adesso che l'ha fatta in studio si è detto la posso fare anche in teatro. Ed è così è stato. Ti prego di raccontarci che cosa è successo a Londra in occasione di questa nuova messa in scena. Ormai Londra è casa sua perché appunto lo è da sempre, diciamo. Cosa è successo per una nuova messa in scena di Turandot che è tra l'altro in scena in questi giorni a Londra?
Sì, certo, in scena fino all'inizio di aprile. Semplicemente c'è stata un'accusa, poi chissà quanto amplificata dai media, di un gruppo che raccoglie degli artisti di origine asiatica di whitewashing. Whitewashing sarebbe lo scritturare in parti di personaggi orientali, appunto, degli artisti non orientali. Diciamo una cosa in qualche modo legata a un'accusa più nota e più famosa, soprattutto nei paesi anglosassoni, cioè il blackface, cioè di tingersi di nero da parte di artisti bianchi nei personaggi che lo richiedono, Aida su tutti. E ovviamente la Royal Opera House ha risposto dicendo che loro tengono in massima considerazione tutte le esigenze di diversità, eccetera, eccetera, però insomma rifiutano questa accusa perché giustamente la qualità artistica deve essere il criterio di scelta e non l'origine etnica. Insomma, io davvero faccio fatica a commentare questa situazione, mi pare talmente assurda, talmente fuori da ogni ragionevolezza, anche perché l'unico artista in questa produzione di origine asiatica, non mi ricordo di che paese sia, se cinese o coreano, era il tenore che faceva Calaf e diciamo per essere politico corretto era molto modesto, quindi ecco, non era il modo migliore di difendere la causa.
Sì, siamo in una situazione che è paradossale e mette anche in crisi il sistema in qualche modo, perché se l'intenzione deve essere quella di portare sul palco un prodotto di alto livello, poi se ci si riesca o meno, quello è il, diciamo così, la verifica è sul campo, però l'intenzione iniziale è di dare il meglio di quello che si può fare. Se si deve anche scegliere il cast tenendo in considerazione l'etnia, diventa veramente difficile.
Luisa, tu che cosa ne pensi a questo proposito? È un tema molto complicato, no?
È un tema complicatissimo e che comprende delle sensibilità veramente variegate e difficili da accontentare tutte. È logico, è ovvio che se abbiamo dei cantanti splendidi che corrispondono alla diciamo brutta parola, all'etnia, no? Richiesta nel ruolo, siamo tutti felici. ma non deve essere la principale ragione per cui vengono scelti, questo va anche da sé. Cioè, io appunto dicevo, aspetto da anni di vedere, ormai ho una certa età, non ho mai visto un Otello nero, che secondo me sarebbe una cosa meravigliosa. Lo aspetto da sempre con gioia, quando ci sarà una festa.
Sì, sì, Nicola?
C'è stato in questi giorni proprio a Londra, nei mesi scorsi, questo Russell Thomas, poi non so come sia la qualità, però io dicevo, commentavo anche forse per ridere, allora io voglio un cast del Guglielmo Tell interamente svizzero, un cast
buona
del
fortuna
interamente toscano, una cavalleria di soli siciliani e magari anche una butterfly che deve essere oltre che giapponese, anche quindicenne, perché se no non va bene.
Diciamo, Nicola, che certo al di là dello scherzo c'è un problema di adesione alla immagine che inevitabilmente ci viene da un'attitudine alla, come dire, alla visione cinematografica, e poi c'è inevitabilmente in questo, da questo, cioè dal cinema, deriva dalle serie televisive, deriva anche l'idea che rispettare il typecasting, cioè il fare un cast sul tipo etnico, è anche un modo per rispettare appunto le varie differenze appunto che compongono la società. È un tema veramente assai complicato sul quale dovremo tornare, credo, Giovanni.
Beh, sicuramente. Io non credo però che quando Puccini scrisse Turandot volesse arrecare danno a qualcuno. Basterebbe questo: attenersi alla scrittura, attenersi, diciamo così, all'intenzione del compositore, e saremmo tutti salvi, almeno così.
Basterebbe però, ripensando a quello che è stato fatto a San Francisco, dove Ping Pong e Pang sono stati trasformati in Jim, John e Sam, per non offendere le sensibilità delle comunità asiatiche, che lì sono molto importanti, forse non basta rispettare.
Attendiamo
lo spartito.
Qui, qua.
Benissimo, noi siamo arrivati in fondo, sentite che Kaufman continua a sgolarsi, quindi vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie mille a Luisa Castellani.
Grazie a voi, è un piacere.
E grazie anche a Nicola Catò, è sempre un arricchimento avere entrambi ai nostri microfoni. Buona giornata.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.